pubblico. Ma forse la verità è che la situazione rispetto a questi fatti era una situazione in continua evoluzione. E allora forse quello che devo dire è che non è stato possibile fino alle 5 di mattina prendere una decisione finale su come affrontare dei problemi che in qualche modo si respiravano nell'aria, per una serie di segnali che evidentemente esistevano, di gente che si muoveva, di container che dovevano essere spostati, di rettifica della posizione dei reparti. Io non credo che qualcuno di noi possa dire no, ma l'ordine pubblico sarebbe stato ben garantito se alle 11 della sera precedente avessero dato le disposizioni. Ma le disposizioni di cosa? Ignorando magari un'evoluzione di quella situazione che si era verificata fino alle 5 di mattina successiva. Non è questo il modo, è un modo a priori di stabilire come va regolato l'ordine pubblico, ma non è il modo che in realtà poteva essere utilizzato. E poi, per la dottoressa Dalla Porta, da come ci racconta quella che è la sua impostazione della lettura di questi fatti, sembra che non ci fosse nient'altro prima e nient'altro dopo, nient'altro durante il corteo delle tute bianche. Cioè che questo corteo delle tute bianche arrivi in un mondo assolutamente perfetto, dove di fronte a questo tipo di situazione non c'è altro che quella astratta lettura a priori che la dottoressa Dalla Porta ha fatto. E noi sappiamo, abbiamo visto, l'ha detto la collega attraverso la sua analitica ricostruzione, come non era così. Noi abbiamo visto come, ho detto, tra le 14.38 e le 14.50 il corteo delle tute bianche si sposti dalla zona di via Tolemaide all'incrocio con via Montevideo fino al punto in cui avviene la carica. Questo è il lasso di tempo tra le 2 e le 3 in cui si muove il corteo. Un corteo che abbiamo visto, lo dicono i testimoni, comunque si rende conto di una serie di problematiche, una serie di situazioni. Che cos'erano le situazioni che c'erano? Le situazioni che c'erano erano le autovetture che erano state incendiate dal blocco nero, che era appena passato in questo tipo di situazioni. Si dirà, ma non bruciavano così tanto. Io non so se bruciassero o non bruciassero, ma non è esattamente una situazione normale. Non è che ci fosse soltanto la Brava, c'erano carcasse di macchine bruciate in tutta via Montevideo. Tra le 14.20 e le 14.50 si verifica contestualmente l'altra parte, ma l'abbiamo visto negli spostamenti poi delle persone che stanno in Piazza Alimonda, si verifica l'aggressione nei confronti da parte dei manifestanti nel confronto del Comando Provinciale dei Carabinieri di San Giuliano, altra parte della città. Queste sono delle immagini, non sono tanto significative, non ne avevo di migliori, ma sono le telecamere riprese le immagini riprese dalla telecamera interna. Questi sono i danni dell'esito delle cose, le vetrate sfasciate. Non è granché, ma è un ulteriore importante focolaio di aggressione a quello che è un luogo in qualche modo significativo per la gestione dell'ordine pubblico. Tra le 14 e le 14.20, e poi questi soggetti si sposteranno successivamente in piazzale Martin Luther King, si assiste ad una forte contrapposizione tra quelli che sono i manifestanti e le forze dell'ordine. Queste forse sono immagini leggermente prima, nel senso che tutta la parte tra le 12.30, le 13, le 13.30 c'era stata tutta l'attività di devastazione in questa zona, ma che culmina poi nell'asserragliamento da parte dei manifestanti nelle zone di piazzale Martin Luther King, fronteggiato dai carabinieri che in qualche modo devono recuperare anche il controllo di quest'area e sono fatti oggetto di continui lanci da parte dei manifestanti. Tra le 14 e le 14.30 c'è l'attacco a su via Cesarea, direttamente sulla nei confini della zona rossa. E queste sono le immagini, e abbiamo le testimonianze delle persone che ci hanno riferito di questo tipo di circostanze. Ancora, tra le 14 e le 14.30 continua la contrapposizione al presidio di Piazza Dante, più pacifico, diverso, ai limiti della zona rossa, con manifestanti che cercano di abbattere le grate e di oltrepassare la zona rossa e portarsi all'interno delle barriere. Ancora. Che cosa succede? Cos'era successo poco prima? È il presupposto su cui si muove il dottor Mondelli, la devastazione del D per D. 13.55, 14.05, prosegue ancora leggermente dopo. È la prima indicazione che lo stesso riceve. Vai nella zona di Piazza Giusti. Questo era quello che succedeva in Piazza Giusti. Il carcere di Marassi è l'altro punto di riferimento del dottor Mondelli che si doveva muovere. 14.40. Fino alle 14.45. Queste sono le immagini. Che cosa succedeva in quel momento esatto? Via Canevari, quando il corteo arriva in quelle situazioni. Queste sono le immagini di Via Canevari. Io chiedo a questo tribunale se questo è il migliore dei mondi possibili in cui scende un corteo. Io credo che il diritto di manifestare delle persone sia un diritto fondamentale. Ma io mi chiedo se ci sarebbe stato da scandalizzarsi, se ci sarebbe stato da scandalizzarsi, posto che l'ordine pubblico opera in negativo e a posteriori, se qualcuno avesse detto, rispetto ad un corteo autorizzato, che sappiamo non era la parola giusta, era non vietato, preavvisato e non vietato, nel senso sì, lo puoi fare. Come si dice, rebus sixtantibus, in queste condizioni. Io mi chiedo se ci sarebbe stato da scandalizzarsi, sarebbe stato un problema politico enorme, a dire che quel corteo in quelle condizioni non doveva scendere. Non doveva scendere. Ma questo non è che giustifichi allora hai fatto bene a caricarlo. Io sto rappresentando, stiamo parlando dell'ordine pubblico, di quella che è la situazione attorno. Io dico, in quella situazione, con quello che voi avete visto, con queste immagini, con quello che stava succedendo in quella situazione, non dico dovevano farlo, dico non mi sarei stupito e non mi sarei scandalizzato se quel corteo fosse stato bloccato. Questo è il mondo in cui scendono il corteo delle tute bianche quando si sta muovendo. Ed è in questo contesto che dobbiamo andare a porci gli altri problemi. Gli interlocutori della Digos, ma io non lo so, cioè gli interlocutori della Digos che cosa avevano da fare in questo tipo di situazioni. Il gruppo di contatto non ha nessuno con cui parlare, io non lo so. Non è che è giusto che non ci fosse nessuno a dialogare col gruppo di contatto. Ma non posso pensare che niente fosse successo prima e niente stesse succedendo e niente stessero facendo, e che quindi la presenza di soggetti e di interlocutori con questo corteo dipendesse soltanto da quella che è la mancata volontà di affrontare questo tipo di problemi. Questa era la situazione che si stava verificando. San Giuliano, piazzale Martin Luther King, piazza Dante, via Cesarea, via Canevari, il carcere di Marassi. E non stiamo parlando di cose che si verificano a distanza di 3, 4, 5, 10 ore. Non stiamo parlando di posti distanti tra di loro 20, 30, 40 chilometri, città diverse. Stiamo parlando di quella che era la necessità in qualche modo di intervenire rispetto a situazioni che ciascuna delle quali richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine. È divertente, ma è sconsolante. Voi andate a sentire alcune delle telefonate dei cittadini. Le telefonate dei cittadini. Il VDE di Grillo è niente, niente, rispetto a ciò che è stato riversato addosso alle forze dell'ordine per le richieste di intervento. o al sindaco, piuttosto che al questore, piuttosto che contro i manifestanti che stavano in quel momento in piazza. Gente che urla, che insulta, che piange. Questa era la situazione che si stava vivendo in quelle circostanze. Non è che le strumentalizzo dicendo ah no, ma sono telefonate del giorno dopo, andatele a prendere, sono quelle della devastazione del D per D, sono quelle delle persone nella banca chiusa dentro via Canevari, sono queste le persone. Questa è la situazione in cui si muove ed arriva al corteo delle tute bianche. E allora dico, ma il gruppo di contatto? Io ho capito che il gruppo di contatto, normalmente nei cortei c'è il gruppo di contatto, ci si rapporta al gruppo di contatto, eccetera. Ma mi chiedo, ma il gruppo di contatto, voglio dire, stava facendo il suo lavoro, rappresentandosi, conoscendo, vedendo, telefonandosi, mi dispiace, non ho le intercettazioni, non ci sono intercettazioni telefoniche, lasciatemi esprimere qualche dubbio sul fatto che parlamentari, piuttosto che chi che sia, o persone di tale rilievo che stanno svolgendo un'attività di quel genere, avevano tutti decine di telefonini, non fossero in qualche modo in collegamento con chi semplicemente guardava la televisione. Perché io lo ricordo, nelle giornate del G8, in un clima assolutamente irreale di silenzio, le immagini della televisione in diretta con le devastazioni e gli incendi. Ma voi volete dirmi sul serio che queste persone, onorevoli, deputati, responsabili di organizzazioni sindacali, eccetera, non sapessero, a parte quello che vedevano, le colonne di fumo, le macchine incendiate e quant'altro, ma non avessero comunicazione rispetto a questo tipo di cose? Ma vado avanti, perché il diritto di manifestare è il diritto che viene prima di tutto. No, no signori. Neanche nella ricostruzione della dottoressa Dalla Porta funziona così. Perché non è l'unico diritto. C'è il diritto alla sicurezza personale, il diritto alla libertà di locomozione, il diritto alla propria incolumità. C'è anche il diritto di proprietà, che ci farà tanto schifo. Perché figurarsi la proprietà rispetto alla persona, ma la proprietà è connessa all'esercizio di tutta una serie di diritti della persona. E questo è l'equilibrio di diritti che va garantito in una situazione di ordine pubblico. Non è l'unico diritto quello del corteo di scendere. Tu corteo scendi e manifesti, perché hai diritto di manifestare, la Costituzione te lo garantisce. Se le condizioni di sicurezza dei cittadini della città in cui ti muovi ti consentono di fare questo tipo di cose. Ecco perché ritorno a dire, non mi sarei stupito e non mi sarei scandalizzato se quel corteo non fosse stato autorizzato a proseguire. Ecco allora che quando la consulente della difesa mi viene a dire che la crisi dell'ordine pubblico, che non mi interessa perché 409 è un problema di pericolo, ma la crisi dell'ordine pubblico è posta in essere dalla carica dei carabinieri al corteo delle tute bianche, dico che non ci sto a questo tipo di ricostruzione. Perché non è vero che con quella ricostruzione che voi avete visto, con un contatto sciagurato, chiamiamolo sciagurato, una decisione non condivisibile, di un minuto di carica, seguito da un contatto di altro minuto, abbia determinato la crisi dell'ordine pubblico. Cioè, vuole sostenere la dottoressa Dalla Porta che questo tipo di comportamento è idoneo a determinare la rottura dell'ordine pubblico e non l'assalto al carcere di Marassi, non l'assalto al D per D, non la devastazione del credito italiano in corso in piazza Savonarola o piazza Tomaseo, l'assalto alla polizia stradale? Io credo che se vogliamo fare questo tipo di ricostruzione è con questi fatti che dobbiamo porci in relazione. Può anche essere vero che a priori, valutando, la dottoressa Dalla Porta possa dire, ma in una situazione normale, nel momento in cui scende un corteo, se questo corteo è così grosso e queste sono le condizioni in cui la gente si muove e i carabinieri o la polizia attacca questo corteo, si crea un pericolo per l'ordine pubblico. Grazie, va bene, siamo d'accordo. Ma io non sto scrivendo un trattato a priori. Io faccio i conti con questa situazione, con quella che voi avete sul televisore, con queste immagini, con quelle che vi ha raccontato la collega. È questo il punto di riferimento il parametro a cui deve essere riportato l'ordine pubblico. E tralascio poi una serie di cose che ha detto la dottoressa Dalla Porta, che rientrano in tutte quelle cose che non sono vere e che in video dimostrano non sono vere. Allora che, se vogliamo tirare le fila sul problema dell'ordine pubblico, bisogna in qualche modo accettare, prima di andare poi a leggere questi fatti, che già in manifestazioni di questo genere, come quelle che si sono realizzate, l'ordine pubblico rappresenti un problema oggettivamente difficile da gestire. L'ho detto prima, anche e soprattutto per quello che sono le modalità con cui si esplica l'attività di ordine pubblico. Anche qui io non voglio giustificare dei comportamenti delle forze dell'ordine, però io voglio tenere distinti. Un conto è il manifestante prelevato dalle prime file, portato dietro, messo sotto i piedi e manganellato a sangue. Un conto è lo sfondamento degli scudi e il minuto di carica. Io posso discutere all'infinito sull'opportunità, non opportunità della carica, sulle ragioni per cui questo è stato fatto. Ma l'attività di ordine pubblico, ahimè, così funziona. Non è, e lo dice anche la dottoressa Dalla Porta, un'attività di repressione dei reati. Purtroppo, cioè, l'intervento di un contingente su un corteo, nel momento in cui, giusto o sbagliato, poi vedremo, viene deciso, ha quelle modalità. Una carica di forze dell'ordine allo stadio non è che riesce ad isolare la singola persona che ha detto la parola o ha lanciato il sasso o ha divelto il seggiolino. Non è un intervento di polizia giudiziaria che è finalizzato all'individuazione del responsabile del reato e all'arresto del responsabile del reato. Il contingente è fatto in quel modo, si muove così. Mi piacerebbe una cosa diversa, ma non è possibile per sua natura, per il tipo di intervento. Ecco che con riferimento a queste situazioni si spiegano, entro certi limiti, non si giustificano forse, ma si spiegano, le problematiche relative alla redazione degli atti, alle modalità con cui degli arresti sono stati fatti, perché poi si tratta di arresti o di fermi di manifestanti, non fatti da polizia giudiziaria che opera con quella finalità, ma nell'ambito di attività di ordine pubblico. Dice, ma potevano non farli. Ma le problematiche, voglio dire, del rapporto e del contatto con le persone non sono quelle del rapporto individualizzante tra soggetto commissione di un reato e fermo della persona. Allora io mi chiedo se una carica ci doveva essere, perché comunque l'ordine è stato dato di effettuare questa carica secondo una valutazione che quel soggetto in quel momento ha fatto, con quali modalità avrebbe potuto essere fatto in una maniera diversa rispetto a quello che è stato fatto. Perché l'avanzata, la durata di questa contrapposizione è quella ed è limitata nel tempo. Altri problemi sono stati in qualche modo evidenziati, ma sono anch'essi dei problemi fisiologici. È già complicato in una situazione di gestione dell'ordine pubblico in manifestazioni come questa mantenere il collegamento tra i reparti. Ma credo che ciascuno di noi abbia presente che cosa significa quando si dice ma non si riusciva a parlare, non si riusciva a prendere la linea. Cioè, non è che la questura ci avesse i centralini scassati, è che un conto è chiedere una comunicazione con la centrale operativa nel momento in cui niente sta succedendo, scendo il mio corteo e parlo con qualcuno. Ma se la situazione dell'ordine pubblico è quella che in qualche modo viene rappresentata, beh, forse non è così facile riuscire a comunicare. Forse è normale che ci siano delle impossibilità di comunicazione, forse che ci siano delle sovrapposizioni nella gestione di questo tipo di cose. Forse alla fine sono costretto ad utilizzare i telefoni cellulari. Ecco che anche queste modalità che sembrano sempre il sottolineare l'approssimazione da parte delle forze dell'ordine nella gestione dell'attività di ordine pubblico diventano invece, se devono essere lette in un determinato modo e secondo quello che è lo svolgimento dei fatti, sicuramente dei problemi, ma dei problemi in qualche modo fisiologici che nel caso in cui si verifichino situazioni di questo genere evidentemente non possono essere evitate. Non è l'incapacità di comunicazione che pone in pericolo l'ordine pubblico perché le forze dell'ordine sono disorganizzate, è la crisi dell'ordine pubblico che determina un mancato funzionamento dei mezzi di comunicazione. La stessa difficoltà e necessità nell'ambito di manifestazioni di questo genere di impiegare personale appartenente a diverse armi. Io ho capito che sarebbero tutti contenti, forse, più o meno, che in Italia avessimo un'unica forza dell'ordine, un'unica polizia. Siamo fatti in questo modo, non è che poteva essere cambiato per il G8. Ed è certo che nel momento in cui ci sono quelli del corpo forestale, ci sono i carabinieri, c'è la polizia di Stato, c'è la polizia penitenziaria, eccetera, ognuno in qualche modo organicamente gerarchicamente ordinato e che comunque deve fare riferimento ai funzionari di pubblica sicurezza, dei problemi sono fisiologici. Ci sarebbero comunque, ma evidentemente in situazioni di questo genere, è chiaro che questo tipo di problemi sono esasperati. E allora dobbiamo anche qui accettare che questi punti, che vanno comunque evidenziati, perché comunque ci interessano nella ricostruzione dei fatti che stiamo facendo, non sono cattiva gestione dell'ordine pubblico. Sono punti di criticità che oggettivamente si sono manifestati. Ma che si sono manifestati e sono emersi ed hanno assunto una rilevanza contestualmente all'aumentare della situazione di pericolo per l'ordine pubblico determinato da quelli che erano gli effetti delle manifestazioni che erano in atto in quel momento. Ecco che allora è vero in qualche modo che devo prendere in considerazione la carica al corteo delle tute bianche come atto, tra virgolette, causalmente collegato rispetto a determinati eventi. Ma l'ho già detto stamattina, quando ho rifiutato io per primo quello di dire i disordini a margine del corteo delle tute bianche erano preordinati dalle infiltrazioni del blocco nero. Io credo, sono convinto, che senza quel fatto, certamente tutto quello che si è verificato nel corteo del blocco nero si sarebbe verificato con quelle stesse modalità. Sono altrettanto certo che tutto ciò che si è verificato, o gran parte di quello che si è verificato nel pomeriggio del giorno 20 a margine del corteo delle tute bianche, non sarebbe successo se non ci fosse stato anche questo collegamento causale. Sarebbe stupido negarlo, se niente fosse successo probabilmente forse ci sarebbero stati degli scontri o qualche cosa al momento in cui il corteo finiva, non ci sarebbe stato questo tipo di situazione. Ma non è così che poi va costruito il rapporto di causa-effetto, nel senso che da un punto di vista naturalistico certamente esiste un collegamento tra i fatti, ma da un punto di vista giuridico di ricostruzione di ciò che è avvenuto e di quello che è il contenuto delle imputazioni sono altri i requisiti ulteriori che vengono chiesti dalle varie norme, perché sulla base di quello che è un rapporto causale si possa poi andare a innescare un'affermazione di responsabilità, come può chiedere il pubblico ministero, o una negazione di responsabilità, per esempio, per l'aver invocato cause di giustificazione ed esimenti. Allora, quello è un dato storico, che va letto in tutti i suoi aspetti per capire esattamente qual è la sua portata, qual è la ragione, nei limiti in cui si riesce a comprendere, quali sono le dimensioni di questo e qual è esattamente il confine del rapporto causale che lega quel fatto agli altri fatti che si verificano attorno. E poi sarà significativo, sarà importante andare a vedere se riteniamo semplicemente che quella carica non giustificabile sia cattiva gestione, beh, se questo è sufficiente, perché in qualche modo rappresenti, che so, un atto illegittimo, o che pure sia anche caratterizzato da quell'ulteriore elemento dell'arbitrarietà, che consente per esempio di invocare, e poi si deve vedere per che cosa, per quale tipo di comportamenti, l'esimente o scriminante della reazione del privato all'atto arbitrario del pubblico ufficiale. È con riferimento a questa situazione e in rapporto alle stesse problematiche è che qualcuno se lo dovrà porre il problema del comportamento alternativo possibile. Allora c'è una ragione per cui il pubblico ministero vuole ricostruire in una maniera così noiosa ed analitica questi fatti e sottolineare continuamente dove sono le forze dell'ordine, dove sono i manifestanti e qual è l'area controllata dalle forze dell'ordine dei manifestanti. Perché io non voglio dire che mi devo richiamare al contenuto di domande provocatorie fatte dal pubblico ministero, ai testi che dicono, ah sì, tutta la gente faceva questo, quest'altro, eccetera, pericolo di vita, ma lei ha fatto anche lei questo? No, io no. O era un eroe, o forse il pericolo non era esattamente in quei termini. Ma io dico che a partire dalle 16, gran parte, la maggior parte del corteo è rifluito. Se n'è andato. Allora me lo devo porre il problema del comportamento alternativo e mi devo anche chiedere poi che cos'è, se un comportamento alternativo poteva essere tenuto, il comportamento che in realtà poi è stato in concreto tenuto dalle persone che poi invocano determinate cose. Facciamo 5 minuti di pausa e poi passiamo a...